Venezia. Aspettando Punta della Dogana. Per il secondo appuntamento della serie di incontri promossi da Palazzo Grassi in previsione dell'apertura del nuovo spazio per l'arte contemporanea di François Pinault, il professor Giuseppe Barbieri, del Dipartimento di Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici dell'Università Ca' Foscari, introduce Michelangelo Pistoletto.
Prima di oggi io avevo avuto solo un lungo e inconsapevole incontro con Michelangelo Pistoletto a Corniglia nell'agosto del 1979. Io leggevo un libro al tavolino di un bar, l'unico bar decente del paese, che era quasi l'unico in questo minuscolo paese delle Cinque Terre, e lui rilasciava una torrenziale intervista a un giornalista dell'Espresso. Era la prima volta che vedevo qualcuno rilasciare un'intervista, poi all'Espresso, pensate. All'epoca studiavo soprattutto Palladio, ma quell'estate cornigliese, regia di Pistoletto, con Enrico Rava che faceva jazz con i bambini della banda musicale del paese vicino, una soprano giapponese che provava sempre, una coreografa californiana che fece uno spettacolo mobilitando quasi tutte le donne del paese, non l'ho più dimenticata. Anticipava l'estate romana di Nicolini, anche se naturalmente veniva dopo le imprese di Amalfi, di Torino, di Roma, ma io non lo sapevo. Ed era inevitabile avvertirne, per così dire, gli elementi di preveggenza. Ecco, se dovessi sottolineare un solo tratto del percorso di Pistoletto, io direi una certa qualità profetica. Le sue opere, con la monnezza, di cui si parla tanto in questi giorni, qualcuno avrà visto ieri una grande pagina su un quotidiano, con la Venere degli stracci di Pistoletto e con scritto sotto a caratteri cubitali «A Napoli non si butta niente». Le sue opere con la monnezza sono del 1970. La Venere degli stracci è di 3 anni prima. L'orchestra di stracci è del 1968, quest'anno cade il quarantennale. E anticipa di oltre 10 anni il film di Fellini sulla rissosa società del nostro tempo. Devo dire che non sono l'unico a pensarla così, a pensare alle qualità profetiche di Pistoletto. Quando l'anno scorso Pistoletto ha ricevuto a Gerusalemme il premio della Fondazione Wolf per le Arti, nella motivazione si legge che il premio è conferito per la sua carriera costantemente creativa come artista, educatore e attivatore, la cui instancabile intelligenza ha dato origine a forme d'arte premonitrici che contribuiscono ad una nuova comprensione del mondo. Confesso che spero molto nelle sue doti premonitrici. I suoi ultimi lavori, avviati qui a Venezia nel 2003, quando riceve il Leone d'Oro alla carriera, e nei mesi scorsi ripresi a Napoli, nel regno della monnezza e di un'incantevole e parallela bellezza, sia chiaro, sono intitolati a Love Difference, forse abbiamo anche un'altra immagine, ecco. A un rispetto per le differenze di cui si fa carico, intanto, il movimento artistico per una politica intermediterranea. Lo sottolineo, appena 2 giorni dopo la proclamazione dell'autosovranità del Kosovo, che sembra alludere a tutt'altri scenari. Io spero che Pistoletto abbia ragione anche questa volta. Per avere la possibilità di divinare così lucidamente il futuro, Michelangelo Pistoletto ha riflettuto, sia per formazione familiare che per indole, sul passato remoto dell'arte. La sua prima affermazione, i quadri specchianti dei primi anni 60, recupera la riflessione sull'origine della pittura di Alberti, con il suo mito di Narcisso, e quella sulla pratica artistica di Leonardo e di Piero. Una sua opera del 1973, La sacra conversazione con Anselmo, Zorio e Penone, è a mio avviso un commento alla flagellazione di Piero più interessante di molti saggi, anche recenti. Dell'arte antica a Pistoletto interessano soprattutto, mi pare, la raffigurazione dello spazio e i suoi ribaltamenti. Pensiamo ai concetti di soglia, di cornice, che ha sviluppato, peraltro dopo di lui, un grande storico dell'arte come Hubert d'Amiche. E questa è la linea che collega i quadri specchianti ai plexiglass del 1964, alle azioni dello zoo, la gabbia che cambia la nozione di dentro e di fuori è stata tenuta spesso presente da Pistoletto anche al di là delle performances di zoo. Nella nozione di spazio, come ha osservato puntualmente Giulio Carlo Argan, confluiscono l'opera e il suo mettersi in mostra. Per questo Pistoletto ha di norma curato personalmente l'allestimento delle sue mostre, che divengono opere in sé. Basterebbe pensare agli oggetti in meno della metà degli anni 60. È inutile sottolineare quanto spazio richiedano gli stracci. Come vedete, non ho toccato molti punti centrali della ricerca di Pistoletto, come il suo coinvolgimento in arte povera e le sue collaborazioni con altri artisti, le fondamentali commissioni con la musica e il teatro. Non ho neppure sottolineato un registro, per così dire, ideologico o politico. Certo che nel 1968 gli stracci, fermi nelle sue opere, ma come appena volati, divengano per lui, come ha notato Celant, l'emblema di una società che mette in discussione il suo quadro di valori, è senz'altro significativo. Credo tuttavia che se non si affronta con attenzione, e questo è uno spunto che offrirei alla discussione, il nodo di come si guarda e di come si è guardati, parlare di ciò che si guarda può sembrare una scorciatoia. E di questo si deve dare atto a Michelangelo Pistoletto. Lavora per il presente, tiene in debito conto del passato, scruta sorprendentemente il futuro, ma non ha mai preso scorciatoie.